Chiediamo al Signore, alla tua misericordia. E chiediamo il dono dello Spirito Santo. Padre, senza il tuo spirito non possiamo pregarti. La nostra preghiera sarebbe senza respiro, senza vita. Donaci il tuo spirito, perché siano perdonati i nostri peccati, le nostre fragilità, siamo annullati. Possiamo vivere nel tuo amore, lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Sì. Ci teniamo stasera su una frase del Padre nostro, che che dice, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Rimetti a noi i nostri debiti. Questa frase ti porta a un confronto con le nostre fragilità, le nostre mancanze, anzi addirittura tutte le frasi, le richieste successive, anche non le ultime del Padre nostro, se facciamo caso, hanno tutto a che fare con le nostre fragilità. Questi debiti non sono ovviamente debiti materiali che abbiamo verso il Signore, no? È troppo chiaro che con il Signore non abbiamo debiti di ordine materiale, anzi, forse anche quello, perché in realtà anche la nostra vita è tutto un dono suo. Ogni respiro della nostra vita, ogni cellula del nostro corpo, no? È un dono del Signore, no? In qualche modo. Ma la vita che ci anima, quello è il dono del Signore, in assoluto. Ed è un debito, certamente molto grande, infinito. Qui parla di debiti al plurale, intendendo ecco quello che San Luca nel suo Vangelo, l'Evangelista Luca esplicita invece in altro modo, più chiaramente, no? Perdona i nostri peccati. Perdona i nostri peccati. C'è un'espressione un po' diversa nel Vangelo di Luca su questa formula. Anche se in realtà poi sono praticamente nel significato, nel contenuto assolutamente comparabili. Appunto Luca sceglie una formula forse ancora più chiara rispetto a quella di Matteo, che dice perdona noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore. È più immediato, più semplice ancora, diciamo, di Matteo. Quella di Matteo è una formula che appunto parla di questi debiti, no? Sono i nostri peccati, sono le nostre fragilità, sono le nostre cadute, sono i nostri limiti. E lascia più aperto, perché poi appunto questo Signore abbiamo tanti debiti effettivamente, non sono solo i peccati. Anzi, in positivo abbiamo molto appunto di più di quello che dobbiamo riconoscere, ecco, la paternità a Dio, no? Di Dio. È così importante, no, questa espressione, no? Che appunto si ribalta anche su di noi in modo più diretto ancora, no? come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Anche questa frase va interpretata, va compresa, no? Che potrebbe essere capita male in un primo momento, no? O si è letta un po' superficialmente di primo acchito, no? Potrebbe essere perfino travisata questa frase. Ecco perché Luca la esprime in un modo ancora più chiaro, no? Tra parentesi, potrebbe esserci anche il, in alcuni manoscritti c'è il passato, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Qui si preferisce il presente, che c'è in alcuni manoscritti, però in realtà presente e passato hanno nei manoscritti antichi una certa valenza, no? Equivalenza, si può dire quasi, no? Di ricorrenza e di possibilità. È possibile tanto il presente quanto il passato, anzi per certi versi forse il presente, no? Sarebbe da preferire, perché apparentemente appunto sembra una lezione un po' più difficile, e forse proprio perché è più difficile da capire, forse è quella più, più antica per certi versi, no? Il passato ti fa capire meglio, la frase, messa al passato fa capire meglio per certi versi, però dall'altra potrebbe anche essere fuorviante anche quella, anche tradurre al passato, semplicemente, no? È una frase da capire, da spiegare bene. Ci fermeremo un po' stasera perché se capiamo questa, abbiamo capito molte cose del Padre Nostro, perché in realtà già dovremmo aver capito tante cose, no? Sul fatto appunto di un amore di Dio che è preveniente, che viene prima, che fonda la nostra possibilità di vita, di fede, di amore, di ogni bene. Questo che dice il Padre Nostro dalla prima parola, dalla prima parola all'ultima. Però certo qui c'è un'espressione che riguarda appunto un elemento delicato, no? I nostri limiti, le nostre fragilità. Quando facciamo i conti ogni giorno, perché essere umani significa anche questo. Il fatto di essere umani significa fare i conti ogni giorno con le nostre fragilità e quelle degli altri. Insomma, quelle nostre soltanto, anche quelle degli altri, soprattutto quelle degli altri, per certi versi, no? Per noi siamo più facili ad accettarle, a giustificarle, perché, anche perché ci conviviamo tutta la vita, quindi no? La convivenza, diciamo che ci accompagna. Con quelle degli altri è più difficile convivere. In questa frase del Padre Nostro c'è un'espressione davvero molto forte, importante, è così importante che ci ritorna anche finito il Padre Nostro, il discorso della montagna. La prima frase che dice subito dopo il Padre Nostro, Matteo, nel Vangelo di Matteo, troviamo questo: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Così importante che appunto, subito dopo il Padre nostro, l'Evangelista sente il bisogno di rimarcarla, di risottolinearla, di ripeterla in altre parole, con altre parole. Come importante questa passaggio. È così importante che ritorna come appunto un leitmotiv, come qualcosa che va sul fondo del Vangelo. Perché il primo annuncio che ha fatto Giuseppe nel Vangelo di Matteo è che egli è qui per liberarci dai peccati. È la remissione, lo scioglimento, lo stesso verbo, dei nostri peccati. Sì, lasciare andare, il verbo che è usato, no? Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li mettiamo, e il verbo di lasciare andare, cioè, e ritorna all'inizio, ritorna durante, ritorna nel discorso della montagna. Vi ricordate, c'è un passaggio quando Gesù reinterpreta la legge, no? Nella giustizia superiore a quella antica, più profonda. Il primo esempio che fa di una giustizia che deve essere superiore a quella dei farisei, qual è? Il comandamento del non uccidere. Non ucciderai. Il primo che Gesù prende nel discorso riportatoci da Matteo, no? Il primo esempio che Gesù fa per dire qual è la giustizia superiore a quella dei farisei, non ucciderai. Ma io vi dico, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto a sinedrio, chi dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Non è solo una questione di materiale, prendo qualcuno e lo uccido. No. C'è un modo di uccidere molto più subdolo, molto più profondo, ma non meno reale di quello fisico, che è nel cuore. Quando estraneo l'altro da me, da fratello, non è più fratello, se gli dico stupido, pazzo, non è più mio fratello. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, versetto 23 del capitolo 5, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, attenzione, non tu hai qualcosa contro tuo fratello ha qualcosa contro di te. Lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima di congedarti con tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono. Poi torna a offrire il tuo dono, la tua preghiera. Altrimenti la tua preghiera non è ben accetta. Meglio, non è vera. Rimette noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. Attenzione a quell'anche che è stato aggiunto giustamente. C'era, non c'era prima quando dicevamo, ma nel greco c'è, come anche noi. È importante quell'anche noi, ci fa capire meglio il significato di quella seconda frase, della seconda parte della frase, come anche noi lo rimettiamo. Punto. Attenzione, quella frase non vuol dire, no? Il Signore ci perdona, perché noi perdoniamo. Quindi perdono di Dio è condizionato al nostro perdono. Come se, ripeto, il perdono di Dio, la sua misericordia nei nostri confronti, fosse condizionata dalla nostra misericordia, al nostro perdono verso gli altri. No, non si deve capire così. Non si può capire così. Perché in altri testi Gesù afferma in modo chiarissimo che Dio ci perdona e ha misericordia di noi e prima che noi possiamo perdonare chi che sia, o amare chi che sia. Perché Dio ci ama prima. Non ha bisogno che noi facciamo i buoni per essere con noi buoni. Lo dirà in un altro passaggio importantissimo verso la fine di questi esempi, alla fine, anzi, non verso la fine, alla fine, prima di poi darci il Padre nostro. Amate i vostri nemici, l'ultimo, espressi si agganciano il primo e l'ultimo esempio che Gesù fa della nuova legge. Lui, è lui che era Mosè, anzi tu che Mosè, potrebbe dire, no? Era soltanto un'altra frase di Gesù, più di Mosè c'è qui, c'è la legge stessa, c'è l'autore della legge che sta parlando. E appunto dice, avete inteso che potete amare il tuo prossimo, dirà il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il sole, il suo sole, sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se amate quelli che vi amano, che fate di straordinario. E così via. Perché appunto, siete figli di colui che vi precede nell'amore, non aspetta che siate voi a amare i nemici, Dio ama tutti, già da prima, da sempre. E poi alla fine, appunto, siate perfetti come perfetto il Padre vostro. È evidente, assolutamente, che Matteo non ha intenzione di stravolgere l'ordine, no? Prima perdoniamo noi e poi perdona il Signore a noi. No, non va capita assolutamente così quella frase del Padre nostro. Sarebbe fuorviante pensare che appunto il perdono di Dio è condizionato se noi perdoniamo gli altri. Il problema è un altro. Quella frase resta comunque scherzante, perché sembra dire questo. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, li abbiamo rimessi, al passato ancora di più sarebbe, anche al presente, perché anzi è meglio al presente, perché ribadisco, richiama la situazione attuale, non in passato, no? Chissà quando, no, adesso. Se non perdonerete, non sarete perdonati. Ma per capire ancora meglio dobbiamo andare, appunto, anche sempre per capire che non è condizionata al nostro perdono, andiamo a vedere un'altra parabola che assolutamente richiama quello che dice nel Padre nostro Gesù, no? Al capitolo 18, dove immaginate tutto un discorso di Gesù in quel capitolo dedicato alla comunità, è tutto dedicato fondamentalmente, se leggiamo la buona parte dei testi di quel discorso, è fondamentalmente legata al perdono, all'accoglienza dei più deboli, di chi sbaglia, di chi è più debole, di chi è fragile nella comunità, che è un discorso alla comunità, una serie di insegnamenti di Gesù dedicati alla comunità che Matteo raccoglie e ne fa un piccolo discorso. Una volta a caso, l'evangelista ha a cuore, si vede che nella sua comunità questo era un tema un po' delicato, no? Penso in tutte le comunità, perché no? Facciamo tutti un po' fatica a perdonare davvero, no? No, l'altro ieri parlavo con una persona, dice, no, io non ho nulla, ma cosa non lo voglio vedere più. Discorso tipico, no, io non ho niente, però quello deve sparire dalla mia faccia, dalla faccia della terra per me, no? Possiamo chiamarlo perdono, ci vogliamo prendere in giro, prendiamo in giro il Signore. Il perdono è continuare a amare quella persona che è stata, come lo sei tu, perché tu lo sai quanto vuoi. E c'è un passaggio importante appunto in questo capitolo, che è quella parabola che ha più già accennato del servo spietato, così intitolato, no? Dove appunto un re chiama i suoi servi per i resoconti e ce n'è uno che gli deve 10.000 talenti, cioè decina di talenti, è ovvio che nella parabola è esagerata apposta questa cosa, decina di talenti d'oro erano miliardi e miliardi di miliardi. Non era possibile che un uomo potesse fare tutti questi debiti con un altro, non era possibile. Il deficit dell'Italia, quasi insomma ci siamo, ma il problema è molto più, ma comunque, no, e come fa una persona a fare tutto questo debito? Primo. Secondo, quello che meraviglia è che quando il servo chiede al Signore di perdonarlo, di rimettergli quel debito, ecco, rimaniamo spezzati, il re del perdono. 10.000 talenti. Poi quello che ci spiazza ancora di più nel racconto è che appena andiamo avanti vediamo il servo che esce da questo dono che ha avuto e incontra un servo che gli doveva 300 denari, ossia 3 stipendi. E questo lo prende dal collo e gli dice che gli deve restituire tutto. Allora lo chiede di mettergli allo stesso modo le stesse parole che aveva usato lui per il re. E lui no, lo fa mettere in carcere. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto, condonato, per lo stesso verbo, rimesso, ti ho rimesso tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Segnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto, 10.000 talenti, ci sarebbe stato 10 vite, no? E non avrebbe potuto restituire i 10.000 talenti. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno a proprio fratello. Allora incominciamo a capire, no? La logica anche di quella frase del Padre nostro. Non è che il Signore aspetta che io perdono per poi perdonarmi, no, il Signore mi ha già perdonato, perché la nostra vita stessa, la nostra stessa vita è un debito enorme. Quel debito, quei 10.000 talenti, che cosa sono tradotti nella nostra esperienza di vita? È la nostra stessa vita. Al Signore abbiamo tutta la nostra vita, tutto. E non tutto, le cose materiali, la vita, lo spirito che è in noi, lo spirito che è in noi, quello spirito che ci fa piangere, che ci fa ridere, che ci fa amare, che ci fa gioire, è il dono di Dio, è il dono più prezioso di Dio, vale 10.000, più di 10.000 talenti, no? Eppure non sappiamo apprezzare quel dono. E quanto non perdoniamo, vanifichiamo quel dono. Lo vanifichiamo. Diventiamo figli. Da un'etimologia possibile, non del nihil in latino, no? Nulla, il nulla. Rompiamo il filo, il nulla è rompere il filo, no? Che ci unisce a Dio, agli altri, ai fratelli. Se rompiamo quel filo, cadiamo nel mondo. Come una storiella degli scalpi, no? Dice questo. Compagno di te, salvato il te. Però sì, è questo filo che ci sta a fare qui, taglia quel filo e si trova molto a terra nello stesso tempo. Perché la nostra vita senza quel filo diminuisce all'altro con la maiuscola, all'altro con la minuscola, non funziona. Ecco perché è vero. Rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non, ripeto, Dio condizionato dal nostro perdono, ma perché la nostra preghiera, la nostra stessa vita, anzi vado un po' più in fondo, non è solo la nostra preghiera, ma la nostra stessa vita, e senza quel perdono, perde il filo. Uno che perde il filo del discorso, uno perde il filo del discorso, che stavo dicendo? Rimane senza sapere più che cosa dire. Ecco, quando noi perdiamo il filo che ci collega con l'altro, abbiamo perso il filo del discorso, la nostra vita. Non sappiamo più che significa la nostra vita, dove porta la nostra vita, a che serve la nostra vita, che senso ha la nostra vita. Abbiamo perso. E possiamo pregare quanto vogliamo. La nostra preghiera sarà inutile, perché non è vera. È vanificata dall'interno. Perché no, la preghiera chiede il perdono, ma come può ottenerlo? Non lo potrà ottenere, ma non perché Dio è cattivo, ma perché Dio è lì che sta ad aspettare, no. No, no, no. Perché io ho chiuso i ponti, ho tagliato il filo. Non so se è chiaro, no? Quello che Padre nostro ci chiede è veramente di accogliere quell'amore di Dio prima, perché attenzione, Padre nostro lo prega a chi già crede, non un non credente. Lo prega uno che crede. Quelle parole del Padre nostro, non dimentichiamolo questa cosa, sono parole di uno che crede e si sta affidando al Signore. Sentite come l'aveva capito bene uno prima ancora di Gesù. Libro del Siraggi, più di un secolo e mezzo prima di Gesù. Capitolo 28. Chi si vendica? Subirà la vendetta del Signore. Aspetta, attenzione, nel Nuovo Testamento questo è un passaggio significativo. Da qualche parte era scritto nell'Antico Testamento la legge del taglione. È stato fatto questo, è costato. È la stessa cosa, che già era un modo, insomma, no, per contenere anche quella legge. Era un tentativo di contenere la vendetta, almeno nei termini di quello che hai ricevuto, non fare di peggio. Sentite il libro del Siraggio, ecco, ci avviciniamo a Gesù, ci avviciniamo, ecco, al cambiamento poi definitivo. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore. Mentre in altri testi dell'Antico Testamento, chi subisce il male dice, il Signore lo vendicherà. No, chi si vendica subirà la vendetta del Signore, cioè chi risponde al male col male riceverà il male. Il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo. E per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Esattamente il significato di quella frase del Padre nostro, in queste parole del Siraggio. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Lui che è soltanto carne conserva rancore, chi spierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della risoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i progetti e non odiare i prossimi. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica che lo è tuo. È parola forte, no? È una parola fortissima e quanto mai attuale in un mondo in cui, vedete, invece continuiamo sempre ad accusarci, a odiare e a fare guerra. Le guerre sono solo l'espressione di un odio diffuso. certo bisogna andare in Ucraina per poter uccidere qualcuno. Là si uccidono fisicamente, ma noi quante parole contro gli altri, quanti giudizi, quanti modi di fare sbagliati, non umani, disumani. Siamo tutti poveri davanti al Signore. Questo è anche il motivo per cui possiamo perdonarci. Ed è quel perdono che apre al perdono di Dio, giustamente. Perché Dio ci ha perdonato, ma se Dio ci ha perdonato, non posso più perdonare. Altrimenti la mia preghiera è morta. E questa va male, ripeto. E io lascio con un'immagine che possa dire. Altrimenti è come aprire il rubinetto, pregare chiedendo perdono al Signore, senza perdonare nel mio cuore il fratello, no? Senza lasciare il mio cuore libero dal male. E perciò capiremo meglio anche le altre fasi dopo, no? Se il mio cuore non è libero dall'odio, anche la mia preghiera, come appunto un rubinetto che io apro, che apro il rubinetto. Ma se poco dietro c'è qualcosa che tappa e chiude, sfluisce il tubo, è inutile che apri il rubinetto. Acqua non arriva. Acqua non arriva. Devo prima togliere l'ostruzione, ciò che ostruisce il tubo, e poi l'acqua arriva. Perché l'acqua della misericordia di Dio è santa. Non è da mai, non è come l'acqua del tuo presente. Non so però, già fanno un po' di tempo, ma l'acqua di Dio c'è sempre, il perdono di Dio non verrà mai meno, ma se c'è qualcosa che ostruisce nella nostra vita, è inutile, perdendo, quel perdono non potrà arrivare, semplicemente, non potrà arrivare. Mettiamoci davanti al Signore e chiediamo, ecco, un momento di silenzio, appunto, questa riportare il cuore. Ciò sarà dire poi per il nostro dopo, le frasi successive vanno proprio in quella direzione. Perché appunto, nessuno di noi può pretendere, ecco, anche questo, di farlo da solo. Chiediamo al Signore che, ecco, liberi fino in fondo, il nostro cuore. All'odio soprattutto, non ci faccia odiare nessuno e soprattutto che non ci faccia mascherare il nostro odio. Non siamo bravi a mascherarlo dietro ad altre giustificazioni, dietro ai nostri motivi, dietro ai nostri pensieri. Non trovi spazio l'odio nel nostro cuore, perché quell'odio per il fratello è più grande ostacolo per il mondo di Dio. chiamo come tua coscienza me. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione